Eccoci di nuovo in diretta, ancora buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e con me, come tutti gli ultimi sabati del mese, abbiamo l'avvocato Guglielma Vaccaro. Ciao Guglielma, benvenuta.
Buongiorno, benvenuti e un saluto a tutti.
Perfetto. Allora, siamo qui per... abbiamo già parlato di locazioni, di affitti brevi, abbiamo parlato di tanti argomenti che riguardano la locazione, però oggi volevamo fare un richiamo alla stipula dei contratti di locazione, perché se sono stipulati bene probabilmente l'iter sarà, tutto lo svolgimento sarà giusto e non avrà intoppi. Se invece sono stipulati magari non correttamente o non completamente correttamente, probabilmente potrebbero dare degli spazi a qualcuno che volesse introdursi e gestirli in maniera non corretta.
Sì, e questo è quello che diciamo sempre noi professionisti. I contratti di locazione sono appunto degli accordi che possono determinare, se non fatti bene, anche pesanti conseguenze, soprattutto a livello economico, perché parliamo di un immobile di un certo valore, ossia la casa. In generale noi professionisti diciamo, se non siete sicuri di qualche clausola, perché ci sono delle clausole precise previste dalla legge, venite prima dal professionista, perché a volte ci sono delle previsioni che non sono proprio a norma di legge. Per esempio, ricordiamo che ci sono specifiche tipologie di contratto. Abbiamo parlato dei contratti ordinari locazione, i cosiddetti 4 più 4, 3 più 2, e contratti transitori. Ecco, molto spesso ci si dimentica che i contratti transitori, per esempio, devono avere tassativamente indicato il motivo della transitorietà, cioè perché non si affitta 4 più 4, 3 più 2, ma fino a 18 mesi. E questo per i proprietari può essere un problema, perché se l'inquilino impugna il contratto diventa un 4 più 4, potrebbe diventare un 4 più 4 ad esempio, quindi è meglio non cercare sotterfugi strani, perché poi il risultato potrebbe essere disastroso. Oppure potrebbero esserci delle problematiche rispetto alla suddivisione delle spese fra inquilino e conduttore. Quindi
anche questo va indicato nel contratto?
Certo.
Certo, lo diciamo anche perché si sappia.
Sì, ma non si possono fare clausole ad hoc che non siano previste da norme di legge, le cosiddette norme imperative o comunque quello che è previsto in materia. Per esempio, il proprietario non può attribuire all'inquilino spese che non siano di sua competenza. Classico esempio, la suddivisione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Le spese, certo, per l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'inquilino, ma le spese di straordinaria manutenzione sono a carico del proprietario e non possono essere, tranne accordi delle parti, casi eccezionali, essere attribuite di default all'inquilino. L'inquilino si può opporre o comunque chiedere per iscritto motivazioni o comunque giustificazioni.
Perché non c'è una quota no, delle spese straordinarie in carico all'inquilino? No, no, niente. Straordinarie e ordinarie?
No, forse quello che tu dici, per esempio, a volte si legge nei contratti: se non c'è la cedolare secca, il contratto va sottoposto, il contratto di locazione va sottoposto a registrazione annuale. Quindi di solito nei contratti di locazione si legge spesso: sono a carico in ragione del 50% delle parti le spese di registrazione del contratto, quindi 50% all'inquilino, 50% al proprietario. Adesso ormai con la cedolare secca che sostituisce la registrazione annuale è più raro, però di solito è questo che si legge. La quota è più raro. Di solito la classica clausola che si legge è quella se cui sono a carico dell'inquilino le spese per l'ordinaria, per luce, gas, scale. Adesso vado a memoria, scusate, certo, magari certo, se sono un po' imprecisa. Luce, gas, scale, spazzatura, tutto quello che attiene alla gestione quotidiana dell'immobile. Non possono essere attribuite, lo ripetiamo, per esempio spese straordinarie come le spese per la facciata, per
il rifacimento del tetto, eccetera.
Le spese per mettere in sicurezza l'immobile se c'è un problema strutturale, quelle sono a carico del proprietario. A volte ci possono essere delle voci che possono risultare ambigue e in caso di dubbio è meglio rivolgersi magari a un professionista, in questo caso un avvocato, che potrà dirimere la questione, potrà valutare se la voce è da attribuirsi all'uno o all'altro oppure addirittura trovare un accordo e in questo caso ritorniamo a parlare di quota, magari ripartire in quote una voce di spesa fra l'una e l'altra parte, ma questo ovviamente è un accordo.
Certo. E poi i contratti vanno stabiliti, cioè vanno stipulati tenendo conto delle durate, quelle ufficiali, quelle 4 più 4 per quanto riguarda la parte come dire, di locazione, 5, cos'è, 5
più
2. 5?
No, 3 più 2.
Per le parti commerciali?
No,
come funziona?
Quella è un'altra cosa, quelli sono 6 più 6.
Ah, 6
qui noi
più
siamo,
6.
Qui
ecco.
Io ho dato per scontato che stiamo parlando dei contratti di locazione ad uso abitativo. Quelli a cui tu fai riferimento sono i contratti di locazione ad uso commerciale.
Ad uso commerciale.
Che seguono una strada parzialmente diversa. La locazione ad uso abitativo serve appunto per l'inquilino che appunto ci deve abitarci, se è la sua famiglia, i suoi congiunti. Locazione ad uso commerciale serve ad un soggetto che deve esercitare attività imprenditoriale, quindi siamo tutta un'altra parte.
Certo.
Ci deve mettere un negozio,
sì, beh,
un'impresa, una società.
E 3 più 2 invece?
È un altro tipo.
Un altro tipo di locazione.
Di locazione ordinaria prevista dalla legge, quindi 3 anni più 2 anni, che è un po' più breve del cosiddetto, quello che conoscevamo, il cosiddetto 4 più 4.
Questo lo può chiedere anche il locatario, cioè colui che dovrebbe subentrare?
No, non ho capito la domanda, perdonami.
Cioè, io sono il titolare, il proprietario di casa,
sì.
Viene l'inquilino, mi dice io vorrei fare un contratto 3 più 2. Perché non so quanto tempo mi potrò fermare in questa abitazione. Si può fare così? Può funzionare?
Basta che ci sia l'accordo delle parti. Allora, in generale, se c'è l'accordo delle parti, si possono anche ripartire quote diverse. Ovviamente ci sono dei punti che non possono essere elusi. Abbiamo detto, lo ripetiamo, se si fa un contratto ad uso transitorio non si può mettere il motivo della transitorietà, perché il contratto è invalido. E non possono essere attribuiti all'inquilino carichi maggiori di quelli previsti dalla legge. Poi se le parti fra di loro vogliono mettersi d'accordo, però l'inquilino lo può sempre impugnare a un certo punto, se magari il disaccordo prevale a un certo punto tra le parti.
Cioè
oppure, per esempio, il proprietario deve sempre dare giustificativi, lo dice la legge, all'inquilino, delle spese che lui sostiene, che magari anticipa per conto dell'inquilino. Per esempio, succede nei condomini. Nei condomini l'amministratore il rapporto ce l'ha non con l'inquilino ma con il proprietario. Quindi l'amministratore ha come diretto interlocutore per le spese condominiali il proprietario e non l'inquilino. Quindi di solito chiede il pagamento al proprietario, quindi il proprietario può anticipare e poi dice all'inquilino pagami. L'inquilino ha il diritto previsto dalle norme, codice civile, insomma tutta la normativa vigente, di dire sì, ma mi dai i giustificativi, cioè mi dai le fatture,
certo,
gli scontrini, tutta la documentazione utile a dimostrare che tu hai speso proprio quella somma. Molte controversie che mi trovo a dirimere, molti vengono da me sia da una parte che dall'altra, ma soprattutto inquilini, si lamentano del fatto che i proprietari vanno dall'inquilino dicendo guarda mi devi pagare queste spese, però si rifiutano di dare i giustificativi.
Certo.
E questa è una violazione della legge. Cioè tu proprietario puoi benissimo dire guarda inquilino, per le spese condominiali ordinarie ho speso tot, ma mi devi dare il giustificativo.
Beh,
mi devi dare le fatture, copia delle fatture, me le devi mostrare, l'inquilino ha tutto il diritto di vederle. Non me le puoi, non mi posso far rimborsare sulla fiducia, non funziona così. Però molto spesso vengono da me conduttori inquilini che appunto si lamentano del padrone di casa dicendo ah mi ha chiesto queste spese, però se gli chiedo di darmi giustificativi non mi vuol mostrare nulla. E no, non funziona così.
Certo, no, anche perché vabbè, il discorso della possibilità di vedere le fatture, anche per, quanto,
fatture certo.
Anche per quanto riguarda il proprietario, insomma dovrebbe andare dall'amministratore eccetera eccetera, però l'amministratore è tenuto a dare un rendiconto finale
al proprietario,
questo lo può girare
perché,
all'inquilino.
Perché c'è un altro problema.
C'è l'elenco delle spese, no?
Sì, ma a volte è il proprietario che non lo vuol dare perché ci può essere il sospetto.
Magari vuole, c'è dentro qualche cosa in
più. Chi abbia fatto, diciamo, la cresta, il sospetto, poi va a vedere se è vero o no.
Certo.
Però il sospetto dell'inquilino, quando il proprietario si rifiuta di dare giustificativi, dice no, tu devi pagare questo. Ma perché? Perché te lo dico io.
Certo.
Non è bellissimo. Vorrei fare un inciso per concludere il discorso sul rapporto fra amministratore, proprietario e inquilino. Abbiamo detto che l'amministratore di condominio ha il rapporto diretto col proprietario. Questo è tanto vero che nel caso l'inquilino si sottragga al pagamento che gli è dovuto per le spese condominiali, quindi risulta un ammanco, l'amministratore dovrà rivolgersi al proprietario. Addirittura potrà anche muoversi e fargli un recupero crediti, nella fattispecie è un decreto ingiuntivo. Sarà il proprietario comunque diretto responsabile a dover rispondere, a dover pagare e poi a rivalersi in seconda battuta nei confronti dell'inquilino. C'è un doppio passaggio.
No, chiarissimo, chiaro.
No, voglio ricordarlo perché a volte magari si pensa, no, l'inquilino non paga, allora no, purtroppo sei tu proprietario che sei interlocutore diretto rispetto al condominio, quindi
deve pagare,
possono
il proprietario
chiedere a te
e poi rivalersi.
Esatto, poi rivalersi.
Facciamo un break musicale adesso, poi continuiamo. Ecco, riprendiamo la nostra chiacchierata intervista con l'avvocato Vaccaro. E allora stavamo parlando delle varie forme di contratti di locazione, però se tutto va bene non succede niente. E se qualcosa va storto, che si
se
fa?
Se qualcosa
che
va storto, cosa succede?
Che l'inquilino non paga più, no?
Questo è il grosso problema.
Crea problemi
allora,
sulle
se tutto
spese,
va bene,
eccetera.
Se le parti, vabbè, nella maggior parte dei casi ovviamente, cioè, insomma, tutto va bene, le parti trovano accordo, l'inquilino paga più o meno regolarmente, tutti felici, tutti contenti. Cosa succede se l'inquilino dopo un certo periodo di tempo magari smette di pagare quello che è di sua competenza? Perché l'obbligazione dell'inquilino è di corrispondere il canone di locazione. L'obbligazione del proprietario è quello di mettere a disposizione il bene da far godere, di cui godere, e l'inquilino deve pagare. Cosa succede se l'inquilino smette di pagare? Che è un grosso problema che angustia parecchi proprietari di casa. Allora, il mio consiglio è, purtroppo io sono anche online, molto spesso faccio dei video, dei reel, chi mi segue mi conosce, allora attivatevi subito. Cioè, cosa vuol dire? Dopo i primi 2 mesi di canone è già possibile iniziare una procedura di sfratto. Ecco, adesso sento già gli altri lamenti, ma la procedura di sfratto costa, ci mettiamo anni, dobbiamo pagare gli avvocati. Allora, cerchiamo di sfatare qualche fake news. Prima vi muovete, meno pagate. Cosa vuol dire? Lasciar passare 2, 3, 4, 6, 8 mesi nell'attesa vana che l'inquilino si riprenda e riprenda così, decida di riprendere a pagare, è assolutamente una perdita di tempo e di soldi. Perché cosa vuol dire? L'unico modo, se non si trova un accordo, perché magari poi l'inquilino in difficoltà si rimodula attraverso l'ausilio di un professionista, si rimodula, si fa un altro accordo. Se invece questo accordo non c'è, oppure l'inquilino se ne va, se non si trova un accordo fra le parti per continuare il contratto ad altre condizioni o per risolvere il contratto, l'unico modo è andare in causa. La risoluzione la può pronunciare solo un giudice, non esiste il fai da te. Molto spesso la gente, ma io vado lì, gli cambio la serratura, gli chiudo le utenze. No, perché è un illecito. Possiamo arrivare alla determinazione di gravi reati, si va nel penale. Cioè, questo lo voglio dire, molti ma io vado lì con un bastone, gli mando lì 4 stranieri, fatelo, poi vediamo che cosa succede, perché magari poi vi beccate anche delle denunce per reati abbastanza seri. Quindi non è possibile farsi giustizia da soli. Allora, cosa succede? Nel caso ci sia una problematica di tal genere, tipo dopo 2 mesi l'inquilino smette di pagare il canone, magari si nega anche, attivatevi subito, perché far passare più canoni passano, cosa succede? Bisogna andare in causa. La causa ha il valore per lo sfratto per morosità, stiamo parlando dello sfratto per morosità, ha il valore proporzionalmente progressivo ai canoni impagati. Quindi più canoni ci sono, più si pagheranno in bolli, non il compenso dell'avvocato, più si pagherà in bolli per depositare la causa. Quindi se mi muovete a 2-3 mesi si pagheranno meno bolli, adesso sto semplificando. Se vi muovete a 12 mesi, oltre a non aver pagato, non aver percepito canoni su cui pagate le imposte,
certo,
perché quel contratto all'Agenzia delle Entrate risulta ancora aperto. E voglio dire un'altra cosa, la risoluzione giudiziale, questo è un po' tecnico, poi se volete, chi vuole può chiedermi. La risoluzione giudiziale la pronuncia il giudice, quindi con il provvedimento del giudice poi si va all'Agenzia delle Entrate, si notifica all'Agenzia delle Entrate che la convalida di sfratto ha chiuso e si finiscono di pagare le imposte, non prima.
Siamo in chiusura, è un argomento secondo me sul quale dobbiamo ritornare perché
abbiamo dato
tante cose da dire. Ecco, allora grazie Guglielmo Vaccaro di essere stata con noi, una buona giornata e grazie anche ai nostri radioascoltatori.
A voi, buona giornata.
A tutti.